colui che parla dal fuoco. Le persecuzioni diaboliche. Dio permette che da ogni parte si abbattano su lei le prove più dure. Se le furono risparmiate quelle provenienti dai mali fisici, ma chi può saperlo, abituata com'era a non lagnarsi mai, e quelle derivanti dagli uomini, la sua vita familiare e quella religiosa potrebbero apparire esenti dalle terribili contraddizioni toccate a Santa Margherita Maria. Peraltro ella, più di altre sante, fu data in braccio al furore di Satana. Non c'è da stupirsene. Poche vite di santi appaiono libere dalla persecuzione del maligno. L'avversario personale di Cristo, non potendo giungere a colpirlo nella gloria del cielo, si adopera con tutte le risorse della sua potente attività ad ostacolare l'opera divina nel mondo. Più un'anima è amata da Cristo, più Satana si accanisce per perderla, certo nell'orgoglioso intento di accrescere il numero dei suoi sudditi sventurati, ma soprattutto per strappare a Cristo delle anime che egli ama ed ha riscattate col suo sangue prezioso. Satana, perciò, prende di mira specialmente i santi e i consacrati, che vuole contaminare, sedurre e disonorare. Più di tutte detesta le anime corredentrici e perciò Josefa gli era odiosa in modo particolare. Per amore di Gesù, essa aveva fatto gioiosamente i tre sacrifici che più costavano al suo cuore: la mamma, la sorella, la patria. Si era offerta per la salvezza dei peccatori e doveva strapparne molti dall'inferno. Per questo Satana le si drizzò contro e ne fece il suo zimbello. Dio gli lascia un potere maggiore sulle anime espiatrici e ciò forse è inerente alla loro vocazione. Addossandosi peccati altrui, esse accettano di portarne le conseguenze. Con l'acconsentire al peccato, l'uomo, volente o nolente, ne abbia o meno coscienza, dà al demonio un gran potere di seduzione e di azione. In generale se ne accorge raramente, perché il demonio è sopraffino nel dissimulare per non inquietare l'anima. Rinforza le cattive tendenze e dietro di esse si nasconde per moltiplicare le occasioni di peccato ed assopire l'anima in una sonnolenza che porterà alla morte. Ma quando un'anima vittima si sostituisce ad un peccatore, il demonio urta con una volontà che gli si oppone ostinatamente e, impotente a farla cadere, se ne vendica, sfogando su di lei quel potere stesso che aveva sul colpevole. Dio permette ciò prima di tutto perché l'esistenza del demonio, da molti messa in dubbio, apparisca evidente. Satana esiste, come esiste l'inferno, che si vorrebbe dimenticare o seppellire nel silenzio. È un essere vivo e reale, la cui perversa natura si rivela in modo speciale di fronte alle anime sante. Se è tanto crudele con esse, quantunque non possa andare al di là di un dato limite, che sarà con i dannati, che tiene interamente sotto di sé? Inoltre, Dio vuol confondere l'orgoglio dello spirito delle tenebre. Malgrado tutto il suo potere e il suo accanimento, non riporta vittoria sui santi, anzi ne è pienamente sconfitto con grande gloria dell'Altissimo. Così avvenne con sorella Josefa. Il demonio cercherà di ingannarla con tutti i mezzi, trasformandosi in angelo di luce e prendendo perfino l'aspetto di Gesù Cristo stesso, ma più spesso ancora, martirizzandola, si sforzerà di farla deviare da quel cammino in cui gli strappa tante anime. In questa lotta corpo a corpo tra l'umana debolezza e la violenza satanica, Dio interviene per aumentare la resistenza eroica dell'umile sua vittima e le comunica un'energia invincibile, capace di superare qualsiasi tentazione e qualsiasi sofferenza. La forza diabolica si infrangerà contro la fragilità di Josefa. E ella, il nulla e la miseria, come la chiama nostro Signore, con l'aiuto divino, trionferà del forte armato. Ma molto dovrà sopportare. Già durante il suo postulato, il maligno l'assale con una grandine di colpi, giorno e notte, che le vengono inflitti da mano invisibile, specialmente nella preghiera e quando protesta di voler essere fedele ad ogni costo. Talora viene strappata violentemente dalla cappella o si trova nell'impossibilità di entrarvi. Altre volte le apparizioni del demonio si succedono sotto l'aspetto di un cane ripugnante, di un serpente, o ancora più terribili in forma umana. Ben presto, nonostante l'assidua vigilanza delle superiore, Josefa viene ripetutamente trasportata altrove. Sotto i loro occhi, essa ad un tratto sparisce e la si ritrova parecchio tempo dopo, o nel solaio, o sotto qualche mobile o in qualche luogo deserto. In loro presenza viene bruciata senza che il demonio appaia e si vedono le vesti di Josefa in fiamme e sul corpo i segni delle terribili scottature. Altre volte, e questo è accaduto raramente ad altri santi, Dio permette che il demonio la faccia scendere viva dell'inferno. Laggiù trascorre lunghe ore, talora un'intera notte in indicibili angosce. Più di 100 volte discende nell'abisso e ad ogni discesa le sembra di esservi entrata per la prima volta e di esservi da secoli interi. Eccetto l'odio di Dio, ella ne subisce tutti i tormenti, tra cui non è il minimo quello di ascoltare le sterili confessioni dei dannati, le grida di odio, di dolore, di disperazione. Quando Josefa ne esce fuori, affranta e sfinita, ogni sofferenza per salvare le anime le appare ben poca cosa, e nel tornare a contatto con la vita, il suo cuore non sa contenere la gioia di poter ancora amare. il suo immenso amore, la sostiene. Tuttavia, a volte la prova pesa estremamente su di lei. Come Gesù nell'orto trascorre ore di amaro abbattimento e di angoscia. Testimone della perdita di tante anime, domanda a se stessa a che cosa servono le sue discese all'inferno e le atroci sofferenze che deve sostenervi. Ma presto si riprende e il coraggio non l'abbandona. La Madre Celeste la soccorre. Mentre tu soffri, l'azione del demonio su quell'anima è meno forte. 22 luglio 1921. Tu soffri per riposare Gesù e ciò non basta per darti coraggio? 12 luglio 1921. Nostro Signore stesso le rivela i tesori di riparazione ed espiazione contenuti nella prova a cui la sottopone. 6 ottobre e 5 novembre 1922. Dio le concede di vedere nell'inferno le manifestazioni di rabbia del demonio allorché gli sfuggono le anime che egli credeva di aver fatte sue, proprio quelle per le quali Josefa aveva espiato. Questi due pensieri di consolare e riposare Gesù e di conquistargli delle anime sostengono ed eccitano il suo coraggio. Quantunque abbia del demonio un orrore istintivo perché ne conosce a sue spese la terribile potenza e malizia, mai il timore la distoglie dal proprio dovere. In un periodo della sua vita, quasi ogni giorno, il demonio la trasporta altrove, mentre si reca al suo ufficio. Ella prevede quell'istante e ne trema, ma non indietreggia. E ogni giorno la trova decisa ad incamminarsi là dove il suo ufficio la vuole, senza cedere alla paura. Tuttavia, attraverso questa eroica fedeltà, quello che ci appare più ammirabile è che Josefa, sotto l'azione dei suoi timori e talora delle sue ripugnanze, si stima sinceramente una creatura ingrata e infedele ed è costantemente persuasa di non avere fatto nulla per il Signore. Dopo nottate di indicibili tormenti, disfatta ma non abbattuta, ella riprende all'alba il consueto lavoro e non accetta alcuna esenzione dalla vita comune. Il fuoco del cuore divino la brucia e tutto ciò che ha dovuto subire nell'inferno, tutto ciò che le è dato come partecipazione alle sofferenze del Cristo, invece di scoraggiarla e deprimerla, ravviva ed alimenta il suo ardore per la sofferenza. Come già Santa Margherita Maria, ella si immola per le anime religiose, per i sacerdoti, per i peccatori d'ogni specie. Docile al volere di colui al quale si abbandona, non desidera che consolarlo e si offre a tutti i martiri pur di conquistare delle anime, il più spesso ignote, ma che ama immensamente attraverso Gesù. Come dicevamo in principio, bisognava che ella fosse vittima per essere messaggera. Non ha così tutti i titoli per essere ascoltata dagli uomini, colei che tanto per loro ha sofferto e conoscitrice profonda dell'infinito amore del cuore divino, non era forse designata più di ogni altro a trasmettere al mondo il messaggio dell'amore e della misericordia di Gesù?